Benvenuti, figli e figlie carissimi, a questo nostro incontro di cellule. Cercherò di stare con voi su tutto il capitolo quinto della prima lettera ai Tessalonicesi, versetti 5, 1, 11 e 12-28. Invochiamo subito lo Spirito Santo, perché veramente Dio possa assisterci in questa operazione così bella di entrare veramente nella comprensione della volontà di Dio. Datevi la mano, su. Vieni Spirito Santo, vieni. Noi ti invochiamo. Donaci di stare con te, di fare la tua volontà. Eccoci, sia fatta la tua volontà, Signore, perché questi membri di cellula possono crescere sempre più nell'amore. Veniamo allora adesso ai versetti. Paolo, non so se ricordate, aveva risposto nel capitolo 4 sulla sorte dei morti prima della venuta del Signore. Adesso aggiunge un altro elemento, cercando di liberare i Tessalonicesi dalla curiosità sui tempi e momenti. Già negli Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 7, Luca mette sulla bocca di Gesù queste parole: non spetta a voi conoscere i tempi e i momenti. E due vocaboli greci per indicare tempo e momento sono Chronos e Kairos. Il Chronos è lo scorrere del tempo, è il tempo, diciamo, normale, e Kairos invece è l'oggi di Dio ed indica la qualità del tempo. Paolo vuole spazzare via subito ogni curiosità. Il giorno del Signore è imprevedibile, all'improvviso verrà come il ladro di notte. Leggiamo i versetti 5, 1, 11. Invochiamo ancora lo Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, dolce ospite dell'anima, maestro e guida interiore. Vieni, vieni. Entriamo dentro il testo. Vediamo i versetti 1 e 2. Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. Dice Paolo: voi sapete che il giorno del Signore viene all'improvviso e colpirà prima l'infedeltà del popolo dell'alleanza, l'impietà delle nazioni. E questo giorno, il giorno del Signore, è il giorno del giudizio, ma anche un giorno consacrato al Signore. E in questo giorno si attende quindi la gioia, la luce, la salvezza e la vita. I versetti 3 e 5 dicono: e quando la gente dirà c'è pace e sicurezza, allora d'improvviso la rovina li colpirà come le doglie di una donna incinta e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Il giorno del Signore che cosa suggerisce, figli e figlie carissime? Suggerisce il simbolo della luce. Noi siamo figli della luce, non siamo nelle tenebre. L'Apostolo dice allora che il giorno del Signore non può sorprenderci, perché noi apparteniamo al Signore e noi vigiliamo, lottiamo contro le tenebre. Qui Paolo ricorre all'immagine della lotta contro le tenebre. Bisogna lottare, figli e carissimi, contro le tenebre. E si lotta con le armi della luce. Prima la fede rivolta a Dio. Secondo la carità che riguarda il prossimo. Terza la speranza che è diretta alla salvezza. Vi faccio questa domanda. Viviamo noi la fede? Viviamo noi la speranza e la carità? Sui peccatori e su quanti rifiutano ostinatamente la buona novella, ingombe l'ira di Dio. Allora noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vigilare e dobbiamo lottare. Versetti 5 e 8. Infatti siete tutti figli della luce, figli del giorno. Noi non apparteniamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Quelli che dormono infatti dormono di notte, e quelli che si ubriacano di notte si ubriacano. Noi invece che apparteniamo al giorno siamo sobri, siamo vestiti con la corazza della fede e della carità, e avendo come elmo la speranza della salvezza. Qui Paolo dice forte e chiaro: noi non dormiamo, ma vegliamo e siamo sobri. Gli altri, i non credenti, dormono di notte, si ubriacano di notte. Nel Vangelo di Matteo, chi si ubriaca non è in grado di vegliare. Vediamo Matteo 24, 48, 49. Ma se quel servo malvagio dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda, e cominciasse a bere, a percuotere i suoi compagni, a mangiare e a bere con gli ubriaconi, mi direte: padre, noi non ci ubriachiamo. Sì, è vero, ma non ci si ubriaca solo di vino, ma ci si ubriaca anche di potere, mettendo le cose al posto di Dio, mettendo prima noi stessi, poi Dio. Non deve essere così. Dio ama che ha il cuore contrito ed umiliato. Mettiamo ancora le armi del combattimento spirituale. Lo ripetiamo: fede, speranza e carità sono le armi del combattimento. Sono sia armi di difesa, ma anche armi di attacco. La corazza è l'elmo, è l'immagine del combattimento e del combattente e delle armi in chiave spirituale. Lo vediamo in Isaia, capitolo 42, versetto 13, dove dice: il Signore avanza come un prode, come un guerriero eccita il suo ardore, urla, lancia il grido di guerra contro i suoi nemici. Dio interviene come un combattente per liberare il suo popolo. E noi forse dormiamo? Non dobbiamo avere più coraggio nel rispondere a coloro che non hanno più fiducia nel Signore? Dobbiamo aver paura? Penso proprio di no. Vediamo i versetti 9 e 11, entriamo ancora. Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Egli è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui. Perciò confortatevi a vicenda e siate innamorati del Signore. Sia che dormiamo, sia che viviamo, siamo con Lui. Consolatevi e siate di aiuto gli uni agli altri, come già fate. È stupendo qui vedere Paolo nel versetto 9 che sta dicendo: Dio ci ha eletti e ci ha chiamati, perciò Dio ci ha destinati alla salvezza, una salvezza che si idealizza per mezzo di Gesù Cristo che è morto per noi. Quindi o dormiamo o viviamo, noi siamo sempre con il Signore. Com'è bello tutto questo, è consolante. Siamo sempre con Lui. Quindi dice l'Apostolo: confortatevi e consolatevi a vicenda. Viene subito spontaneo farvi questa domanda: riesco a confortare la persona che mi chiede aiuto e a consolarla? E veniamo adesso alla seconda parte del quinto capitolo, versetti 12-28. Invochiamo lo Spirito. Vieni, Santo Spirito, nostro Maestro interiore, nostra guida. Entriamo allora nel testo. Vediamo i versetti 12-14. Vi preghiamo, fratelli, di avere riguardo per quelli che faticano tra voi e che vi fanno da guida nel Signore e vi ammoniscano. Trattateli con molto rispetto e amore, a motivo del loro lavoro. Vivete in pace tra voi. Vi esortiamo, fratelli, ammonite chi è indisciplinato, fate coraggio a chi è scoraggiato, sostenete chi è debole, siate magnanimi con tutti. Qui l'Apostolo dice alla comunità di aver riguardo per quelli che si prendono cura di loro, e lo dice così: essi faticano a vantaggio della comunità. Sono i vescovi e i presbiteri che lavorano per la comunità. Vescovi e preti devono non solo lavorare per la comunità, ma stare vicino alla comunità ed esortare a vivere in pace. Paolo li esorta a vivere in pace. È rivolta all'intera comunità. Adesso le direttive che seguono e hanno di mire le categorie che richiedono particolare attenzione. E dice: chi è fannullone e vive continuamente agitato deve essere ammonito perché si corregga. Chi è scoraggiato, forse impaurito dalle sofferenze che colpiscono chi ha aderito alla fede cristiana, lo si deve incoraggiare. Lo facciamo singolarmente e come comunità. Siate magnanimi, dice l'Apostolo, cioè siate pazienti con le persone. Siete pazienti con le persone. Faccio questa domanda. E voi, con le persone che fanno parte delle vostre cellule, siete pazienti, magnanimi? I versetti 15-21 dicono: badate che nessuno renda male per male, ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie. Questa, infatti, è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, le catechesi, i carismi. Vegliate su ogni cosa e tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. L'Apostolo dice ai cristiani di Tessalonica di non rendere male per male. Cercate di fare sempre il bene, sia nella comunità che verso quelli di fuori. È così, anche noi dobbiamo fare così. Fare il bene sempre, dentro e fuori della comunità. E Paolo qui fa seguire delle esortazioni che presentano un programma di vita spirituale intenso e gioioso. Dice: siate sempre lieti e pregate incessantemente. Nel senso di perseverare nella preghiera in ogni circostanza. La preghiera. Se Cristo Gesù se ne andava di notte a pregare, quanto tempo dedico io alla preghiera? Un'altra raccomandazione è di non spegnere lo spirito, ossia le sue manifestazioni carismatiche, che hanno di mira l'edificazione comune. Ogni dono dello spirito è dato per la crescita dell'umanità e della comunità. Esaminate, dice Paolo, ogni cosa, tenete ciò che è buono, astenetevi da ogni male. Gioia e ottimismo sono le qualità caratteristiche del cammino cristiano. Gioia e ottimismo. Il cristiano attinge la sua gioia nel Signore Gesù e nella comunione con Gesù. E allora vi faccio questa domanda: quello che faccio fa piacere a Gesù? Per cortesia, chiedetevelo sempre. Faccio questo, ti fa piacere, Signore? Ti fa piacere, amore mio? Così si va avanti, cercando di piacere a Gesù. Il tuo agire dipende solo da Gesù. È così. Le tue celluline sono piene di gioia perché sentono la comunione con Gesù. Vediamo adesso i versetti, all'ultima parte, i versetti 23-28, la preghiera e i saluti. Dice così, versetti 23-28, il Dio della pace vi santifichi interamente e si conservi, il Dio della pace vi santifichi interamente, tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro, Gesù Cristo. Degno di fede, infatti, è colui che vi chiama. Egli farà tutto questo. Fratelli, pregate anche per noi, dirà Paolo. Salutate tutti i fratelli con il bacio santo. Vi scongiuro per il Signore che questa lettera sia letta a tutti i fratelli. E la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. L'Apostolo chiede preghiere per sé e dice che il Dio della pace, che per mezzo di Gesù Cristo riconcilia il mondo a sé e tutti gli uomini, ci farà santi. Che bello! Dio ci farà santi per mezzo di Gesù Cristo. Cristo è il volto misericordioso del Padre. E l'Apostolo, congedandosi dai cristiani di Tessalonica, chiede a tutti di darsi il bacio dei santi. E questo è un segno carico di affetto per coloro che appartengono alla famiglia di Dio. Marco 3:35 dice: perché chi fa la volontà di Dio, costui è per me fratello, sorella e madre. Io ho questa particolare attenzione verso gli altri? Io lavoro solo per Gesù? E Paolo raccomanda che la lettera sia letta pubblicamente nell'assemblea della comunità. Così fa giungere a tutti la sua voce. Attraverso lo scritto assicura alla comunità una guida spirituale autorevole. Le nostre cellule fanno risuonare la parola di Dio, sono pieni di gioia, invitano gli altri a farne parte. Io cerco sempre tutto questo. Io cerco sempre di darvi la gioia che viene dal Signore. Ecco, figli carissimi, il Signore è dalla nostra parte. Tenetevi per mano e celebriamo il Padre nostro ringraziando Dio per questo incontro di cellula. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Consolatevi a vicenda, confortatevi a vicenda. Sappiate che Dio si fida di ognuno di voi. Membri di cellula, siate forti, siate generosi nel rispondere alla chiamata del Signore. Amen, 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 Signore.